Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Dopodomani, in tutto il mondo, commemoriamo le vittime dell'Olocausto della Seconda Guerra Mondiale. Il 27 gennaio 1945 l'Armata Rossa liberò il campo di Auschwitz-Birkenau e il mondo conobbe l'orrore dello sterminio nazista. 6 milioni furono gli ebrei assassinati, insieme anche a oppositori politici, omosessuali, rom e sinti. Il 27 gennaio ci obbliga a ragionare sulle cause che hanno portato alla soluzione finale architettata dai regimi nazifascisti. Ci deve interrogare sulle profonde ferite che la Shoah ha lasciato e sui traumi tramandati con cui milioni di famiglie disseminate in tutto il mondo ancora oggi vivono tutti i giorni. Ci obbliga a riconoscere, soprattutto oggi, i segnali di quell'indifferenza che sta alla base dei processi di disumanizzazione. Buongiorno e buona domenica da Gael Curtens. Il 27 gennaio è un appuntamento importante che ci dovrebbe ricordare che mai più significa mai più per nessuno. Ci chiediamo come dobbiamo fare memoria dopo la ritraumatizzazione degli ebrei con l'eccidio di Hamas del 7 ottobre 2023. E oggi, di fronte alla pulizia etnica dei palestinesi, in molti si chiedono con quale spirito fare memoria quando a distruggere la striscia di Gaza e uccidere decine di migliaia di innocenti in questa guerra genocidaria sono stati dei discendenti di sopravvissuti alla Shoah. Abbiamo girato la domanda a Mehnaz Afridi, esperta di Shoah, genocidi, traumi e memoria. È la prima donna musulmana studiosa di queste materie. Docente presso la Manhattan University di New York, il suo approccio ci offre una prospettiva interreligiosa, diversa dal solito e forse salutare proprio mentre ci apprestiamo a commemorare la giornata della memoria. L'abbiamo incontrata a Roma un paio di mesi fa. Mehnaz Afridi, dopo aver assistito per più di 2 anni a una guerra genocidaria perpetrata da Israele contro i palestinesi, sembrerebbe svanita la distinzione tra vittima e carnefice, tra traumi subiti e traumi inflitti. Come possiamo orientarci?
I mean, yeah, it's difficult, it's challenging, it's not easy to teach the Holocaust because, you know, when you talk about the Holocaust, people say, well, they're committing a Holocaust. But you know, the Holocaust happened. We have to acknowledge that.
Ammetto che è difficile, è una sfida. Quando faccio lezione sull'Olocausto, in effetti, mi sento dire, ma ora sono loro a compiere un Olocausto. Questo, tuttavia, non toglie che l'Olocausto sia avvenuto. Dobbiamo riconoscerlo. Il fatto che qualcuno stia ora perpetrando un altro crimine contro un'altra popolazione non cancella la storia, non vanifica le atrocità subite. Non capisco perché la Shoah viene messa in relazione con ciò che sta succedendo in Israele e a Gaza oggi. Non c'è dubbio che nei territori palestinesi occupati sono stati compiuti terribili crimini di guerra e contro l'umanità. Molti, moltissimi ebrei, sono profondamente turbati. Il governo israeliano dovrà essere processato per quei crimini e gli israeliani dovranno fare i conti con la propria coscienza. Ma questo non significa che più di 80 anni fa non si sia prodotta la Shoah. Ricordiamoci che gli ebrei sono stati prelevati da ogni dove e assassinati. Conosco storie di ebrei che nel 1942 visitavano posti come il Marocco e che da lì sono stati prelevati dal regime collaborazionista francese di Vichy e portati ad Auschwitz, dove sono stati uccisi. È pazzesco. Il sentimento storico legato alla Shoah è senza precedenti. Non è l'unico genocidio, non è né peggiore né migliore di altri, ma nella storia è senza precedenti. Noi oggi abbiamo il dovere di riconoscerlo e fare memoria di ciò che è accaduto. Lo dobbiamo alle vittime dell'Olocausto.
We owe the Holocaust victims that memory.
Mehnaz Afridi non porta il velo, ma indossa con orgoglio il suo Allah, un ciondolo in argento con cui dà a riconoscere che è di religione islamica. Statunitense, di origine pakistana, vive e lavora a New York, dove spesso è vittima di islamofobia.
I walk around the city thinking, can I wear my Allah? Sometimes I don't. I hide it. It's like wearing a Star of David. And you know, Jews have had to hide it. And it's been very, very scary for us.
Quando passeggio per la città, a volte mi domando se sia il caso o no di indossare il mio Allah, dice Mehnaz Afridi. Le capita di nasconderlo sotto la camicia e dice di capire gli ebrei che nascondono la loro stella di David. L'empatia è la sua specialità. Ascoltarsi con empatia è l'unico modo per colmare le divisioni e creare un mondo più compassionevole, dice Mehnaz Afridi.
Sa, come persona formata in studi religiosi, ho imparato molto da diverse religioni. Il buddismo, per esempio, mi ha insegnato ad ascoltare in profondità e a non reagire emotivamente, ma ad ascoltare soltanto. Persino quando qualcuno dice qualcosa che ti ferisce profondamente e tu non sei d'accordo e soffri, anche quella persona soffre.
That person is also suffering.
Mehnaz Afridi indaga i meccanismi di trasmissione della memoria. La sua ricerca è incentrata sulla formazione alla memoria delle giovani generazioni. Ha all'attivo decine di interviste con sopravvissuti della Shoah. Ma da dove nasce questo interesse?
I have to say my journey started because I was always surrounded by Christians and Jews in Europe. I was born in Pakistan.
Devo dire che il mio percorso ha avuto inizio perché in Europa ero sempre circondata da cristiani ed ebrei. Sono nata in Pakistan, ma la mia infanzia si è svolta a Zurigo, poi a Londra, quindi a Ginevra e per un po' in Lussemburgo, per poi andare a Dubai e da lì a New York. Ho avuto quindi esperienze molto diverse, ma i miei genitori sono sempre stati molto aperti. Mi hanno insegnato ad amare tutti, senza distinzioni, ma conservando la mia fede. E così ho fatto. Ma volevo capire come mai nella mia comunità ci fosse questa paura degli ebrei e di Israele, e anche sul fronte opposto, da dove avesse origine così tanta islamofobia nei miei confronti, soprattutto quando frequentavo le superiori a New York.
In my high school in New York. And then I went to Israel in 1995 on a summer grant at Hebrew University, Jerusalem.
Poi nel 1995 sono andata in Israele. Grazie a una borsa di studio ho frequentato per 5 settimane l'Università Ebraica di Gerusalemme. Ho studiato archeologia biblica, pensando che avrei risolto i problemi del mondo. All'epoca approfondivo il sionismo per l'esame finale del master. Alloggiavo nei dormitori. C'erano soltanto ebrei e cristiani, ma durante l'ora della siesta mi recavo nei territori occupati e parlavo con le persone. Erano amichevoli e molto accoglienti. Invece, con gli israeliani, andavo nelle caffetterie e ho imparato a conoscerli. Ho conosciuto palestinesi e israeliani di Gerusalemme, ma anche dei territori occupati. E mi chiedevo, perché si combattono? Vogliono tutti una cosa sola, la pace e la dignità umana.
And I said, why are they fighting? They want one thing, which is peace and human dignity.
Mehnaz Afridi, fare memoria della Shoah è anche un atto contro la cultura del pregiudizio, contro gli stereotipi.
I mean, look, when you commemorate any genocide, you are showing people what dehumanization can do.
Quando si commemora un genocidio, si rende pubblica testimonianza degli effetti della disumanizzazione. Perché se cominciamo a pensare che certi corpi contino più di altri, allora abbiamo un problema. Accade di continuo. Il modo in cui guardiamo gli immigrati, gli afroamericani, gli asiatici e poi gli arabi, giusto? Quindi il razzismo è già sistemico in noi. Non dico che tutti sono razzisti, sia chiaro, perché non lo credo, ma penso che sia sistemico. Dobbiamo capire che non possiamo disumanizzare qualcuno perché è povero o dorme per strada o perché è un immigrato e non ha un posto dove andare. Nell'Islam, per parlare delle persone che non hanno un posto dove andare, il profeta Maometto usa il termine orfani. È anche una metafora. Bambini che non hanno i genitori, che sono senza protezione. Che dire di tutti quei bambini a Gaza che hanno perso la famiglia? Sono questioni che riguardano la fede e che come credenti dobbiamo porci.
So these are really faith-based questions that we have to ask.
Mehnaz Afridi, lei nel 2017 ha pubblicato il volume intitolato La Shoah vista dai musulmani, Shoah Through Muslim Eyes. Il libro si occupa della presa di coscienza dell'Olocausto da parte dei musulmani. Tra l'altro questo libro in primavera uscirà in italiano con l'editrice Officina Libraria.
I wanted to write this book as a Muslim, for Muslims to read and say, okay, we don't know anything about Jewish history. There's been 80 years now.
Ho voluto scrivere questo libro da musulmana per i musulmani, affinché lo leggessero, perché sanno poco o niente della storia ebraica. Sono passati 80 anni. Sono tanti i musulmani che ancora oggi non sanno nulla dell'Olocausto, non sanno nulla della Seconda Guerra Mondiale, non sanno nulla dell'esilio degli ebrei. La maggior parte dei miei studenti musulmani non sa che gli ebrei erano Gerusalemme prima dei cristiani e non sa che c'è una gran varietà di ebrei, proprio come c'è una gran varietà di musulmani e di cristiani. Nel libro ho inserito le testimonianze di molti sopravvissuti alla Shoah che ho incontrato personalmente, ma parlo anche dei principi islamici della pace e di cosa significa negare la storia di un popolo. Nel Corano leggiamo che non si può negare la storia e la verità di nessuno. In questo libro do conto della storia degli ebrei e della loro sofferenza. Parimenti, do conto della sofferenza di noi musulmani. Parlo di colonizzazione e di come abbiamo percepito gli ebrei quali colonizzatori europei. Sono contenta che il mio libro venga pubblicato in italiano proprio in questo momento storico. E so che, soprattutto in Europa, ci sia bisogno di voci musulmane che parlino della sofferenza altrui, avendo a cuore tanto i cristiani quanto gli ebrei, in quanto facenti parte della stessa tradizione abramitica.
As part of the Abrahamic faith.
Questa mattina a Chiesa in diretta insieme a Mehnaz Afridi, esperta musulmana della Shoah, stiamo ragionando sull'importanza di fare memoria, senza calpestare la storia di nessuno nel rispetto delle memorie di tutti. Nel quadro del lancio di un ampio progetto di formazione per giovani intitolato Tra resistenza e resa per sopravvivere liberi, promossa dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia e dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, l'abbiamo incontrata un paio di mesi fa a Roma. Oggi con Mehnaz Afridi guardiamo al giorno della memoria in una prospettiva interreligiosa. Si tratta di una ricorrenza che riguarda tutti e tutte, ebrei, cristiani, musulmani, non credenti e diversamente credenti. Lei, Mehnaz Afridi, non solo ha intervistato decine di sopravvissuti della Shoah, ma ha anche visitato diversi campi di concentramento. C'è un viaggio in particolare che si ricorda.
This was, I think, 2018. I took 72 women, Muslim and Jewish, to Auschwitz and Berlin, and I was their teacher. And that was an amazing trip.
Nel 2018 ho portato 72 donne musulmane ed ebree ad Auschwitz e a Berlino. Ero la loro insegnante. È stato un viaggio incredibile, promosso dalla Sisterhood of Salam Shalom, un'organizzazione fantastica. Alle donne ho chiesto di riflettere sull'idea di ghetto e di elaborarla in riferimento alla situazione in cui si vive a Gaza. È stato un viaggio molto impegnativo, ma bellissimo, in cui le donne musulmane hanno percepito il dolore delle donne ebree. Tempi diversi, sofferenze diverse, situazioni diverse, ma rimane valido l'approccio. Anche oggi si possono elaborare queste cose insieme. Basta essere onesti e informati.
L'onestà intellettuale fa rima con empatia. Tuttavia, parlando di memorie, dobbiamo ammettere che possono anche essere in contrasto tra loro. Come riconciliare le memorie?
It is a perspective. We are coming from different histories. I call it nostalgic dissonance.
È una questione di prospettiva. Ognuno di noi viene da una storia diversa. Io la chiamo dissonanza nostalgica. Lei avrà una concezione della memoria molto diversa dalla mia. Tutti abbiamo un desiderio di memoria, ma l'interpretiamo in maniera completamente diversa. Quindi, in questo senso, quando non c'è comprensione reciproca, è perché c'è una dissonanza.
Because there's a dissonance.
Mehnaz Afridi, è innegabile che siamo in un'era in cui a farla da padrone sono l'odio e la sopraffazione. Come promuovere la pace?
What we are going through right now is a historical cycle. We have been here and we forget that. But things change.
Quello che stiamo attraversando adesso è un ciclo storico. Siamo già stati qui, solo che lo abbiamo dimenticato. Ma le cose possono cambiare. 80 anni fa le cose cambiarono grazie a persone che volevano la pace, che non hanno incitato all'odio e alla violenza. Se la situazione è cambiata, lo dobbiamo a loro. Se non siamo positivi, se non parliamo di pace, se non parliamo di speranza, allora questa ciclicità non avrà mai fine. Come studiosa, come educatrice, come musulmana, mi assumo la responsabilità di denunciare l'odio. Guardi, c'è molta positività nel mondo, c'è molta positività nelle comunità ebraiche, ma anche in quelle cristiane, sia protestanti sia cattoliche. Ci sono persone meravigliose e c'è una splendida comunità musulmana ignorata da molti perché di fatto non c'è stata un'adeguata comprensione della cultura islamica, della storia e del contributo dell'Islam, per esempio, al Rinascimento in Europa. Ma gli stessi paesi di tradizione islamica hanno dimenticato questa parte della loro storia. L'Islam dice che la cosa più importante è la conoscenza, ma l'abbiamo dimenticato.
But Islam says knowledge is the most important thing and we've forgotten that.
A proposito di conoscenza, da un punto di vista didattico, da docente, come trasmette questi concetti? In cosa consistono le sue lezioni?
Well, I teach, like, for example, a course which I think is the only course called Muslims and the Holocaust. So we start with Holocaust history and then we talk about colonization.
Ho, per esempio, un corso che credo che sia l'unico nel suo genere, intitolato I musulmani e l'Olocausto. Iniziamo con la storia della Shoah e poi parliamo della colonizzazione. Guardiamo a ciò che rappresenta la colonizzazione per i paesi musulmani e poi parliamo del regime di Vichy e del Nord Africa. Discutiamo della relazione che c'era tra gli arabi ebrei e gli arabi musulmani del Maghreb. Guardiamo a come sono stati divisi a causa di varie leggi razziali. Poi parlo di come dei musulmani hanno salvato ebrei durante l'Olocausto, rischiando la propria vita. Guardiamo anche al caso dell'Albania, la cui popolazione allora era per il 70% musulmana e per il 30% cristiana. Fu l'unico paese europeo a salvare tutti i suoi ebrei ed è altresì noto che ha accolto ebrei provenienti da fuori, salvando loro la vita. Perché? perché gli albanesi hanno un principio chiamato Besa, un codice etico che vuol dire promessa. Besa deriva inoltre da un'interpretazione dei principi islamici secondo la quale siamo tutti uguali e dovremmo proteggere i nostri fratelli e le nostre sorelle, che siano ebrei o cristiani. Queste storie non sono state raccontate e se vengono raccontate nessuno vuole ascoltarle perché sono storie belle. Oggi nel mondo va per la maggiore il sensazionalismo, la negatività, la violenza. Vogliamo tutti avere ragione, ma così ci dividiamo sempre di più.
We want to say we are right and we become more divided.
Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay.
Mehnaz Afridi, ci avviamo verso la conclusione di questa intervista. E allora le chiedo, come uscirne?
Well, I have spent a lot of time in Bosnia. I love Sarajevo. It's a beautiful city. It's reconstructed. It has gone through trauma.
Ho trascorso molto tempo in Bosnia. Amo Sarajevo. È una città meravigliosa. È stata ricostruita. Ha vissuto un trauma. I bosniaci hanno sperimentato un genocidio che non è ancora stato riconosciuto, mentre è stato riconosciuto quello di Srebrenica contro i bosniacchi. Parlando con le vittime bosniache, mi sono resa conto dell'impegno che mettono in campo a favore della loro guarigione. Gestiscono molte organizzazioni che promuovono la pace e la coesistenza interreligiosa. Raccontano le loro storie, proprio come hanno fatto i sopravvissuti dell'Olocausto. Un altro esempio è Ruanda. Dopo il genocidio del 1994, hanno sviluppato questo modello interessante, mettendo insieme le vittime con i loro carnefici. Di fronte alla propria famiglia, il carnefice doveva riconoscere ciò che aveva fatto e la vittima poteva o perdonare o andarsene. Ma non è sempre possibile fare così.
Now, you can't always do that in that way, but what you can do is understand that at one point every single person has been victimized in some way.
Ciò che si può fare è capire che a un certo punto della propria esistenza ogni singola persona è stata in qualche modo vittima di qualcuno. Non mi riferisco soltanto alla guerra e al genocidio. Forse in casa, forse da bambini, forse nella coppia o in strada. Tutti e tutte possiamo aver subito un trauma di cui siamo vittime. Ciò che facciamo di quel trauma dipende da noi e dipende da noi come lo trasformiamo in una forza positiva. Personalmente ho sperimentato molto razzismo crescendo in Europa e negli Stati Uniti. Anche mia figlia, quasi quotidianamente, è vittima di islamofobia. Ma resto positiva e continuo a seguire la mia strada, perché non voglio che questo mi trasformi in una persona che si oppone all'umanità. Bisogna invece abbracciare l'umanità. Non c'è altra scelta. E questo è davvero il mio messaggio.
But to embrace humanity. There is no other choice, and that's really my message.
All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't want to fight no more. There'll be no more wars, and our children will play.
Chi volesse approfondire queste tematiche, ricordiamo che in primavera uscirà per la casa editrice Officina Libraria il volume di Mehnaz Afridi intitolato La Shoah vista dai musulmani. in chiusura vi segnalo che in occasione della giornata della memoria, la Chiesa Riformata di Poschiavo invita a un concerto di musica klezmer intitolato «Musica da un mondo che non c'è più», con brani che mescolano melodie ucraine, russe, rome, ebraiche, ottomane, ma anche citazioni classiche e melodie tipicamente occidentali. L'appuntamento è mercoledì prossimo, 28 gennaio alle 20, nella Chiesa Riformata di Poschiavo. Prima di salutarvi, vi ricordo che si conclude oggi, 25 gennaio, la tradizionale settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, un appuntamento ecumenico che si tiene in tutto il mondo e i cui testi quest'anno sono stati elaborati dalla Chiesa Apostolica Armena. In Ticino, la celebrazione ecumenica di chiusura, organizzata dalla comunità di lavoro delle chiese cristiane del cantone, si tiene oggi pomeriggio alle 16 nella Chiesa Evangelica Riformata di Lugano, in Viale Cattaneo 2. La predicazione è affidata all'amministratore apostolico, Monsignor Alain de Rémy. A me non resta che ringraziarvi per l'ascolto. Da Gael Kurtens, buona domenica.